Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Ucciso un turista tedesco a Parigi. L'attacco è avvenuto ieri sera con un coltello. Fermato il responsabile, era già stato condannato per terrorismo. Attentato anche nelle Filippine, esplosione durante una messa cattolica in un campus universitario. I morti sono almeno 4, i feriti una cinquantina. Voglia di nucleare, se ne parla alla COP28, ma non solo. In Svizzera governo favorevole, perlomeno a discutere la costruzione di nuove centrali. Dopo la delusione europea, Lugano Calcio si rituffa nel campionato con Lucerna, la prima di 3 sfide casalinghe per dare una svolta verso l'alto. E dunque Parigi torna ad essere confrontata con la minaccia del terrorismo. Ieri sera un uomo armato di coltello e con in mano anche un martello ha ucciso un turista tedesco e ha ferito altre 2 persone in pieno centro città, nei pressi della Tour Eiffel. L'uomo, il responsabile di questo attacco, con problemi psichici, era noto alle forze dell'ordine. La sua azione sarebbe stata motivata anche dalla situazione a Gaza. Da Parigi per i dettagli sentiamo Annalisa Capellini.
16 lunghissimi minuti di paura a Parigi. L'allarme è scattato poco dopo le 21 di quello che sembrava un sabato sera come tanti altri a Birakeim, uno dei quartieri più turistici d'Europa, a qualche passo dalla Tour Eiffel e dal Trocadéro. Al loro arrivo, gli agenti di polizia hanno trovato un turista tedesco di 26 anni ucciso con coltellate alla schiena mentre passeggiava con la moglie sulle rive della Senna. L'aggressore è riuscito ad attraversare il ponte e ferire a colpi di martello altre 2 persone, una turista inglese e un uomo francese, prima di essere fermato dalla polizia 16 minuti dopo l'inizio dell'attacco. Le forze dell'ordine hanno utilizzato uno storditore elettrico per immobilizzare l'uomo, che sosteneva di avere degli esplosivi. Il sospetto è un 26enne francese di origine iraniana che soffre di problemi psichiatrici significativi. L'uomo avrebbe peraltro smesso da poco più di un anno di prendere il trattamento che gli era stato prescritto. Il sospetto era schedato S per islamismo radicale ed era già stato condannato a 4 anni di prigione nel 2016 per avere progettato un attentato nel frequentatissimo quartiere d'affari della Défense a Parigi. L'uomo che durante l'attacco ha pronunciato 2 volte le parole all'Akbar avrebbe anche detto alle forze dell'ordine durante l'arresto di voler morire da martire, perché non sopportava più di vedere morire dei musulmani nel mondo, soprattutto in Afghanistan e in Palestina, dove la Francia si starebbe rendendo complice di Israele nel massacro a Gaza. Ora inizia l'inchiesta, condotta dalla Procura Nazionale Antiterrorismo, inchiesta che potrebbe permettere di fare luce sull'eventuale presenza di complici.
Altro attentato questa mattina, questa volta nelle Filippine, a Mindanao. C'è stata un'esplosione nel corso di una messa cattolica. Il bilancio provvisorio è di almeno 4 morti e 50 feriti in una regione già teatro di scontri con gruppi armati islamisti. Ce ne parla Lorenzo Lamperti.
Urla e decine di feriti portati a braccio verso le ambulanze. I video su TV e social filippini mostrano il dramma di questa mattina a Marawi, dove si stava celebrando la messa della prima domenica di Avvento. All'improvviso un'esplosione nella palestra dell'Università di Mindanao. Il bilancio ufficiale è di 4 morti e circa 50 feriti, ma potrebbe peggiorare. Nessun dubbio si tratti di un attentato. Sulla scena sono stati trovati frammenti di mortaio. È subito partita la caccia all'uomo e la polizia ha imposto una serie di posti di blocco sulle strade e nei porti. Ci sono indizi che l'attacco è stato condotto da elementi stranieri, dice in conferenza stampa il ministro degli esteri Teodoro Loxin, versione sposata anche dal presidente Ferdinand Marcos Jr. L'attacco si inserisce però in un contesto di alta tensione tra governo centrale e Mindanao, regione con forte presenza musulmana. Da decenni sul territorio operano gruppi armati con velleità indipendentiste e proprio nei giorni scorsi un'operazione militare ha portato all'uccisione del leader di un gruppo islamista affiliato all'ISIS, il Daula Islamica, lo stesso gruppo che nel 2017 si era impadronito di Marawi. All'epoca si era combattuto per 5 mesi con un bilancio finale di oltre 1000 morti. A Manila c'è il timore che l'attacco di oggi possa segnare l'inizio di un nuovo periodo di turbolenze interne. L'ultima cosa necessaria a un paese già impegnato a far fronte a una pericolosa disputa territoriale con la Cina nel Mar Cinese meridionale.
A Gaza, nuova giornata di pesanti bombardamenti israeliani che ormai da diversi giorni si stanno concentrando nella parte meridionale della striscia, dove appunto nelle ultime due settimane si sono anche rifugiate oltre 1 milione di persone che provengono dal nord della striscia. Nel mirino in particolare la località di Khan Yunis. Nelle ultime ore si sono registrati anche nuovi lanci di razzi dalla striscia verso le città israeliane. Tornando invece a quanto avviene all'interno, nel nord ci sono stati nuovi scontri diretti tra soldati israeliani e combattenti di Hamas. Ieri sera, intanto, nel corso della sua prima conferenza stampa dalla fine della tregua, il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è mostrato ancora determinato.
Continueremo con questa guerra fino al raggiungimento di tutti i nostri obiettivi e per questo ci vogliono le manovre terrestri, sono essenziali. Ai nostri amici in tutto il mondo dico: siete nostri partner nel nostro obiettivo di eliminare Hamas e liberare il resto dei nostri ostaggi. Non c'è alternativa alla vittoria, non c'è alternativa ad una vittoria attraverso manovre terrestri.
Passiamo alla cronaca dell'interno, alla COP28 di Dubai. Una decisione importante è stata presa ieri riguardo all'uso dell'energia nucleare. 22 paesi, tra cui Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, ma non la Svizzera, hanno firmato una dichiarazione per triplicare la produzione di energia nucleare entro il 2050 rispetto ai livelli del 2020. Questa decisione, siamo all'interno, segna un cambiamento significativo in materia di politica energetica, ma anche in Svizzera si torna a parlare di nucleare. Il Consiglio federale è infatti favorevole a ridiscutere la decisione di vietare nuove centrali nucleari. I dettagli nel servizio di Luca Betti.
Nel 2017 l'elettorato svizzero ha deciso di vietare la costruzione di nuove centrali nucleari. Allora, dopo l'incidente di Fukushima, quasi il 60% della popolazione in Svizzera riteneva che si dovesse abbandonare l'atomo e puntare su sole e vento. 6 anni dopo, la fiducia nel rinnovabile non è più così granitica. Molti politici borghesi sostengono che la transizione energetica non sia realizzabile senza includere anche il nucleare. Ora anche il Consiglio federale e il nuovo ministro dell'Energia Albert Rösti è disposto a rivalutare la questione e chiede al Parlamento di adottare un postulato di Thierry Burkhardt. Il presidente del Partito Liberale Radicale incarica il governo di redigere un rapporto sulle misure necessarie per garantire a lungo termine l'esercizio sicuro delle centrali nucleari esistenti e di esaminare la possibilità di costruirne di nuove. Secondo quanto riportato dalla Sonntagszeitung, il postulato verrà discusso in Parlamento durante la sessione invernale che inizia domani, un argomento che promette di scaldare gli animi a Berna. E dalle pagine della NZZ Am Sonntag leggiamo che oltre a dover vincere l'opposizione dei politici rossoverdi, la proposta deve affrontare un altro ostacolo, la carenza di manodopera per garantire il funzionamento e la sicurezza delle attuali centrali atomiche. Già 2 anni fa l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica aveva messo in guardia la Svizzera sulla difficoltà di trovare personale qualificato, un problema che nemmeno il rinnovato interesse negli studi di tecnologie nucleari sembra in grado di risolvere.
E veniamo ora al resto dei domenicali a cercare novità, accenti politici, interviste di peso. È stato questa mattina Alan Kramer. E allora Alan, da dove cominciamo?
Direi di cominciare dal record di ore di coda al San Gottardo che il Sonntagsblick prevede entro fine anno. A fine ottobre, secondo le statistiche di Via Swiss, ci sono state 1463 ore di coda in direzione sud e 1513 verso nord, probabile quindi che a fine dicembre si raggiungano livelli mai visti. Il dato rilevante, al di là dei record, è che dal 2012 le ore passate in coda al San Gottardo sono raddoppiate. La causa è il traffico legato alle vacanze. Comunque va detto che anche sul resto della rete autostradale il traffico e quindi anche le code aumentano e di molto.
E questo lo mettiamo tra i dati di novità, diciamo così. Guardando invece alle interviste di peso, quali ti hanno particolarmente colpito?
Ne cito due. La prima alla consigliera federale Karin Keller-Sutter sulla Sonntagszeitung, che prima confida di aver cominciato con allenamenti di box. E poi si addentra in temi in realtà più politici, in particolare relativi al salvataggio di Credit Suisse tramite l'acquisizione da parte di UBS in primavera. Interessante quando lei parla della FINMA, cioè dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, che è alla ricerca tra l'altro di un nuovo direttore, Keller-Sutter dice, dovrà avere una personalità sufficientemente forte ed esperta per tener testa alla nuova grande UBS. E poi dice anche che la prossima volta che una banca sistemica sarà in difficoltà, beh, la si deve poter lasciare fallire. A proposito di UBS, credo che oggi la consigliera federale Keller-Sutter leggerà con un certo interesse anche un'altra intervista, quella a Iqbal Khan sull'NZZ am Sonntag.
Allora, Iqbal Khan, ricordiamolo, ex banchiere di Credit Suisse, ora ritenuto il numero 2 di UBS dopo Sergio Ermotti, visto che dirige il reparto della gestione patrimoniale mondiale. Ora, che cosa dice?
Ma lui dice che nei prossimi anni lui e UBS puntano a crescere soprattutto negli Stati Uniti, dove oggi UBS è la quarta banca per grandezza nella gestione patrimoniale, ma molto staccata dalle tre più grandi. UBS, secondo lui, deve diventare l'alternativa globale all'oligopolio, lo definisce, degli istituti bancari statunitensi. Ora, si potrebbe dire, la preoccupazione è che con le dimensioni di UBS aumentino anche i rischi. Iqbal Khan però assicura che la strategia di UBS è molto prudente. Dico anche che ad alcune domande puntuali sul suo passato e le sue responsabilità per quanto riguarda le sorti di Credit Suisse risponde in maniera piuttosto evasiva e dice che nessuna procedura ha constatato errori da parte sua.
Allora, non ci hai ancora parlato della successione di Alain Berset e mancano solo 10 giorni al 13 dicembre, a quel mercoledì che sarà decisivo. Di solito i domenicali hanno voci, insomma, di corridoio varie. Che cosa troviamo?
Ma non ci sono rivelazioni di nuovi complotti oggi o di strategie fuori dagli schemi. C'è addirittura chi se ne lamenta un po', ad esempio l'editorialista sul Le Matin Dimanche, che non comprende ad esempio la rinuncia del centro ad attaccare un seggio liberale nonostante il centro abbia più deputati. L'opinionista Frank A. Mayer sul Sonntagsblick considera sbagliati i ticket blindati, cioè la coppia di candidati ufficiali, in questo caso del Partito Socialista. Secondo lui i parlamentari devono sentirsi liberi di scegliere chi vogliono e non farsi imporre una selezione già dai vertici dei partiti. Un aspetto curioso, Christoph Blocher, ex consigliere federale UDC, sostiene proprio questa tesi, lo riporta la Sonntagszeitung, proprio Blocher che fu escluso clamorosamente dal governo nel 2007 quando gli venne preferita Evelyn Wittmer-Schlumpf, poi radiata dal partito.
Grazie Alan Crameri con la lettura dei giornali domenicali. Un'altra notizia riguarda la circolazione dei treni che resta perturbata nel sud della Germania a causa dell'abbondante neve di ieri. Deutsche Bahn annuncia che la situazione potrà normalizzarsi solo domani. Conseguenze di tutto questo anche in Svizzera orientale. Nessun treno circola da Kreuzlingen verso il territorio tedesco e alla stazione di Rorschach nel canton San Gallo il traffico è limitato per guasti sulla linea. Nei Grigioni la ferrovia Retica informa invece che a causa delle forti nevicate dei giorni scorsi la linea rimane interrotta tra Tusis e Tiefenkastel. Voltiamo pagina ora e andiamo in Italia, Firenze per la precisione, dove il leader della Lega Matteo Salvini ha radunato i partiti sovranisti, i suoi alleati in Europa. L'obiettivo è quello di costruire un fronte comune in vista delle prossime e imminenti elezioni europee, missione che però al momento appare assai complicata. I dettagli con Anna Valenti.
Free Europe, Europa libera, questo è il titolo della kermesse organizzata dal leader leghista Matteo Salvini a Firenze. Riuniti nella culla del Rinascimento, tutti i 9 partiti ultranazionalisti di estrema destra, antisistema, che compongono Identità e Democrazia. Dal Rassemblement National di Marine Le Pen al Partito per la Libertà dell'olandese Geert Wilders, passando per i tedeschi dell'Alternative für Deutschland, per citare quelli più di peso. Un evento pensato per lanciare la campagna elettorale in vista delle elezioni europee di giugno. L'idea, sempre quella, cambiare l'Europa trasformandola nell'unione delle patrie. Tuttavia, quello che doveva essere un grande evento per compattare e rafforzare il gruppo si è trasformato in un evento minore. Marine Le Pen ha dato forfait per appuntamenti improrogabili, inviando un video selfie. Geert Wilders si è scusato, ma tiene un governo da provare a formare. Fallita dunque la missione di Matteo Salvini, che, forte dei sondaggi che danno i partiti di Identità e Democrazia in crescita, voleva lanciare il guanto di sfida ai suoi alleati di governo, convincendo i conservatori europei guidati da Giorgia Meloni e il Partito Popolare, di cui fa parte Forza Italia, a confluire in un'unica alleanza di destra alle prossime elezioni europee, ricalcando così il modello italiano. Impossibile, ribadisce Antonio Tajani, che non intende allearsi, citiamo, con partiti neonazisti. No grazie anche da Giorgia Meloni, che vede un problema il filo putinismo di Marine Le Pen. Ma in realtà Meloni mira a stare nella stanza dei bottoni, anche in Europa, e sa che per quanto in crescita, identità e democrazia resta una sorta di club di impresentabili, per ora ai margini. Insomma, sia sul piano interno, sia su quello europeo, Matteo Salvini sembra più isolato e indebolito.
In Venezuela, ora dove oggi oltre 20 milioni di persone sono chiamate ad esprimersi sulla sovranità, sull'annessione di una porzione di terra importante appartenente oggi alla Guyana. Si tratta di un referendum consultivo, ma se passasse il sì e se al voto fosse dato seguito, il Venezuela potrebbe mettere le mani su un territorio ricco di enormi giacimenti di gas e petrolio. Ce ne parla Maria Zuppello.
Il referendum di oggi in Venezuela potrebbe aprire le porte ad un'annessione del 65% del territorio della vicina Guyana e alla definizione dei corrispondenti confini marini. Si tratta dell'Esequibo, una regione ricchissima di petrolio, oro e minerali rari. Tuttavia, molti analisti politici ritengono che questo referendum serva al governo di Nicolás Maduro solo per distogliere l'attenzione dalla profonda crisi economica e politica del paese in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Fino al 2015, quando fu annunciata la scoperta di enormi riserve di petrolio sulle coste dell'Esequibo, Maduro infatti non aveva mai mostrato interesse per questa regione, oggetto di una disputa territoriale fin dal XIX secolo, quando la Guyana era colonia britannica, e continuata anche dopo la sua indipendenza nel 1966. La rivendicazione prima era soprattutto dell'opposizione venezuelana. Lo scenario è cambiato quando con l'estrazione petrolifera il PIL della Guyana è esploso. Tra il 2021 e il 2022, secondo la Banca Mondiale, è aumentato del 63%, mentre il governo ha lanciato nel dicembre del 2022 14 gare di appalto per altrettanti nuovi giacimenti. Da allora la disputa territoriale si è riaccesa, tanto che l'ONU si è rivolta alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia, che venerdì ha dato ragione alla Guyana, verdetto questo però non riconosciuto da Maduro. Intanto il Brasile ha rafforzato la sua presenza militare al confine. Se davvero il Venezuela interverrà militarmente contro un paese come la Guyana, che ha solo 6 blindati leggeri, il rischio di escalation coinvolgerebbe anche il Brasile.
Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale, ma c'è lo sport, vi lascio al collega. Buon pomeriggio a tutti.